non solo quando verrà il figlio dell'uomo, ma stamattina, se il Signore viene qui, troverà fede, troverà qualcuno che lo sta veramente pregando. Io ci ho pensato un po', adesso faccio pensare un po' anche voi, Ci ho pensato un po' a questa insistenza di Gesù. In quel tempo disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. No? Questa è una delle cose su cui Gesù torna continuamente, no? Dovete pregare, no? E io mi sono un po' vergognato a ascoltare, a pensare, a riascoltare sta roba qui. E ve lo propongo, se non c'è un po' da vergognarsi, no? Perché preghiamo proprio poco, cioè lo dico così a occhio, non voglio interpretare nessuno, ma mi pare l'aria in giro. Non c'è un'aria di molta preghiera nelle parrocchie, nelle comunità, nelle famiglie. Stentiamo a riunire i genitori per la prima comunione, la maggioranza non si fa neanche vedere, no? Per dire una cosa. Comunque per le preghiere, almeno una volta, quando si confessava, qualcuno confessava che si era dimenticato la preghiera al mattino o alla sera. Uno diceva, ma è una roba un po' legalista, però era qualcosa, hai capito? Almeno una volta, appunto, si cercava di dire la preghierina al mattino, alla sera, e ci si confessava, se non si dicevano. Poi ci siamo liberati dall'obbligo, no? Perché è uno schifo farle robe per abitudine. Cioè noi siamo creativi, no? Cioè niente, in pratica. Pratica non preghiamo più. Però il problema appunto non è quello lì, tanto siamo i primi noi a dire ma cos'è dimenticare la preghierina al mattino? Appunto non valeva niente, non la fai col cuore, anche se si lascia stare quella roba lì. È lo stesso discorso, cosa vorrà dire non andare a messa sempre, cosa vorrà dire? No. Ma il guaio è che il dimenticarsi di pregare, il non pregare più, è segno di qualcos'altro. Ma certo che, immaginati te, se il Signore sta lì a controllare se hai pregato al mattino o alla sera, gli premerà quella roba lì, ha bisogno lui che tu al mattino lo preghi. No. Il fatto è che il non pregare sta a indicare che noi non aspettiamo più, che noi non vigiliamo più, che noi non guardiamo più in cielo, che noi, che il Signore ci sia o non ci sia, stia a casa sua, non ci interessa, hai capito? Non ci serve. E quindi quello che preme a Gesù, vi ricordate, ci sono dei passi in cui Gesù dice chiaramente, ma io non voglio le persone che continuano a pregare, che dicono Signore, Signore, non mi serve. Quella recita lì non mi serve, ma però a me interessa che siate svegli, vigilanti, presenti al regno di Dio che viene, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Mi interessa la fraternità, che vi preoccupiate del pane che gli uomini devono mangiare tutti e che vi diate da fare per perdonarvi tra voi. Se non pregate, ste robe qui spariscono, e questo è il guaio della faccenda. No? Cioè quando chiedono al Signore, ma tu cosa fai quando preghi? Perché lui diceva, tanto io non so cosa c'è da dire. Ma tu quando preghi? Diceva queste robe qui, che restano vive solo se si prega. Quindi l'invito, perché quando abbiamo sentito il Vangelo dice dovete pregare sempre, dice ma questo qui vive fuori dal mondo, soprattutto dal nostro mondo, non c'è tempo per pregare, capito? Ma l'invito a pregare sempre, ininterrottamente, è l'invito a una qualità spirituale della vita, hai capito? A una vigilanza, a tenere aperta un'attesa interiore che non viene mai dimessa, alla fede appunto, la fede. Perché il Signore sa che per noi invece è facile lasciarci andare, rassegnarci al fatto che la vita porta solo delle grane, non ha dentro un tesoro la vita, capito? La prendo pezzo pezzo. Non sono capace di reggere a un futuro che non viene mai, no. Quindi non è che non abbiamo tempo di pregare, dai, più falsi di così si muore. Se calcolassimo quante ore per cose stupide consumiamo in un giorno, come si fa a dire che non abbiamo tempo per pregare? Il problema è che non abbiamo voglia di pregare, questo sì, questo è verissimo. Cioè siamo come appesantiti dalla vita, no? La stanchezza, la ripetizione, soprattutto la delusione pesano sui nostri occhi, sulla nostra mente, nel nostro cuore. Sono come delle obiezioni a pregare. Che cavolo prego, hai capito, quando sono schiacciato dalla vita, quando non ho speranza, appunto. È significativa l'immagine del sonno. Alla sera, quando chiudiamo la scatola, appunto, no? In cui abbiamo schiacciato dentro fino alla fine, fino a mezzanotte, fino a luna, è tipico sta roba qui. Non c'è stato niente nella mia giornata per la quale sento la mia giornata piena, quindi anche alle 11 posso andare a letto quieto, la sento sufficientemente realizzata. No, ho capito, finché resisto, finché non stramazzo, devo vedere qualcos'altro, devo fare qualcos'altro. Non ho trovato niente che valeva la pena di dire ho vissuto la giornata. E allora, giustamente, alla sera confusi, stanchi, con un cerchio alla testa, un cerchio esistenziale, è impossibile pregare, si stramazza. Questa resa al sonno, alla sera. Sai, i monaci entrano nella notte come nella morte, come nel grande silenzio, e l'alba come si alzano prima, al mattutino, come a svegliare l'aurora per la resurrezione, no? Ma vedete come appunto queste robe qui che i cristiani intuiscono, no? Poi vengono schiacciate di fatto dai nostri modi di vita alienata, venduta, no? Ma questa resa appunto al sonno della sera è una parabola interessante di tutta la nostra vita, una metafora, rappresenta la nostra resa più generale alla nostra vita ordinaria, quasi che la nostra vita ordinaria non avesse nessun rilievo, fosse una sorta di destino. Non è modificabile, non è correggibile, è una cosa che dobbiamo fare, una cosa che ci capita, una cosa che si consuma, capito? Cioè le forme della vita concreta ci sembrano troppo piatte, troppo deludenti, perché ci suggeriscono di vigilare, di attendere, capito? Di sperare, perché possiamo nutrire il desiderio di prolungarle all'infinito. Perché la preghiera sarebbe questo, raccogliere il tesoro che questo giorno mi ha dato e affidarlo al Signore, tienilo per sempre, sta roba. Non c'è niente che noi abbiamo voglia di affidare al Signore perché lo tenga per sempre. Abbiamo vissuto tutto come se fosse consumabile, domani un'altra cosa, un altro tentativo, capito? E allora giustamente ci resta soltanto un modo per poter immaginare di riprendere, è quello di dormire. Beato sonno, per fortuna si dorme, capito? Se no ci impicchiamo, no? Affidare al sonno quello che noi non sapremmo assolutamente fare, neanche immaginare, che ci restituisca, magari in quella maniera magica, hai capito? Che ti alzi al mattino e dici, oh, riparte il mondo. che ci restituisca in maniera magica un interesse per la vita che ieri sera ci sembrava finito. Cioè, il sonno viene a medicare, però alla maniera appunto di uno sfinimento, no? Viene a medicare il tratto vile, banale che ha avuto la mia giornata, E il sonno, poveretto, il suo lavoro lo fa. Dice il salmista, alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino ecco la gioia. Però, appunto, non è una forma molto alta, è la forma animale della speranza, cioè eri esaurito, spompato, riprendi un po' di forza. Come si dice? È una ripartenza di sopravvivenza, no? Non è una forma alta di speranza, non si può neanche chiamare speranza, perché la speranza è una virtù, è l'espressione di una forza interiore, capito? Perché nasca la speranza occorrerebbe una decisione. Occorrerebbe un atto di libertà, appunto, un proposito. È un proposito ostinato che resiste alla contestazione della banalità della vita, no? E quindi nella parabola Gesù porta l'esempio di questa donna ostinata, la quale senza farsi condizionare troppo da chi gli sta in giro, da come gli uomini si comportano, da quel giudice che non temeva Dio e neanche nessuno. Quella vedova aveva un chiodo, capito? L'offesa patita da lei non era sopportabile, qualcuno avrebbe ascoltato, hai capito? Qualcuno doveva ascoltare. Guardate cos'è la preghiera. È contestare la vita, la quale continua a mandarti il messaggio di dire ma lascia perdere di pregare, cosa te ne frega, non vuol dire niente, cerca di star bene, capito? Ma non pregare, cosa serve? E la preghiera nasce solo da una contestazione, da una profezia, da un metter sopra la testa, hai capito? Quando Teresa di Lisieux dice non vedo niente, capito, non credo niente, il cielo è buio, ci sono tutte nubi, piove, ma io sono come un pulcino tutto bagnato che sta lì a guardare il cielo e lo trapassa. La preghiera è una roba così che attraversa le nubi. Qualcuno ascolterà. Certo, fare così dà fastidio. Quella donna, con la sua insistenza, la sentivano indiscreta, fastidiosa, perché la gente pensa così, ma la vita è così, cosa bisogna accettare l'inevitabile incompiutezza della vita. In questo caso, che ci siano i furbi, che ogni tanto vieni fregato, che tutti si arrangiano, che non si può ottenere giustizia, che persino dei giudici sono corrotti, va così. E invece la vedova, che è ingenua appunto, è inesperta, insiste e sorprendentemente raggiunge il suo obiettivo. Ma questo forse non sorprende neanche il giudice, neanche gli uomini di mondo, che lo sanno che gli uomini potenti spesso fanno quello che tu chiedi con il sì, non perché amano, non perché si interessano, non perché vogliono fare giustizia, ma solo per stanchezza, per togliersi dai piedi chi dà fastidio. Basta andare sul giornale, basta protestare, basta raccomandarsi, basta insistere con le persone giuste, capito? Basta la mancia. Alla fine, anche i più disgraziati
per togliersi dai piedi, c'è ancora un'altra volta in cui Gesù parla in questi termini dell'amico che viene in mezzo alla notte a bussare e dice: ma che è sto cretino qui? Poi, siccome continua a bussare, dici: se non mi alzo, questo continua a bussare. Quindi ti alzi per liberartene. Ma è come la maggioranza delle elemosine. Ci sono alcuni poveri che sanno sta roba qui e quindi si fanno insistenti, ti si attaccano addosso, anche aggressivi. Tu gli dai qualcosa per liberartene, no? Mica perché vuoi aiutare i poveri, gli spareresti. Ma allora, conclude Gesù, voi che siete disposti a dar credito, voi credete al giudice, com'è la frase qui, guarda che te la dico subito, ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi figli. Ma come mai, appunto, siete disposti a dar credito alla possibilità di convincere, di piegare la volontà del giudice con la vostra insistenza? E non siete disposti a insistere con Dio, non siete disposti a credere che Dio possa commuoversi di fronte a un suo figlio che grida a lui giorno e notte. Voi non lo conoscete proprio Dio, non gli credete. Questo è il problema. Non avete fede in Dio. Se c'è Dio, e se Dio è quel Dio che io vi sto facendo conoscere, il Padre nostro che sei nei cieli, no, è certo che Egli farà prontamente giustizia a quanti lo invocano. Ma c'è qualcuno che davvero lo invoca. Pensate Gesù cosa, di che cosa sospettava. Quanti sono quelli che davvero lo invocano? Che lo invocano con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. E altra vergogna. Perché noi, anche quando ogni tanto preghiamo, per esempio io dico il breviario, ma raramente ci metto la mente, il cuore, anzi solitamente cerco di fare la svelta perché ho qualcosa di più interessante, no? Di più urgente. Ma anche quando noi lo invochiamo, lo facciamo in genere di corsa, automaticamente, magicamente. Cioè si butta lì la cosa, chissà che butti qualcosa, no? Per scaramanzia, per provare anche quello quando non si sa cosa far d'altro. Per fare un esempio, quando uno si ammala, se poi il medico individua subito cos'è e ti cura, non ci viene neanche in mente di pregare. Come se la preghiera servisse soltanto quando il medico non sa più far niente. Ma la situazione della malattia, appunto, intreccia una serie di esperienze che richiedono la preghiera, la speranza, la solidarietà, la comprensione della vita, no? No, noi preghiamo così quando non si sa più a che santi attaccarsi, no? Per provare anche quello. O per liberarci dal timore di non aver fatto tutto quello che potevamo fare, quindi qualche immagine di un santo, qualche Madonna da pregare, capito? No? Chiunque capita a tiro si prega, a quel punto lì. Manca la fede, si prega senza fiducia in Dio, senza affidarsi a Lui. Quindi anche Gesù è stato pochi mesi in mezzo alla gente, ma l'ha capita bene. Anche Gesù aveva questi dubbi. Quanti invocano con fede Dio? E è proprio pensando a ste robe che dice: ma il figlio dell'uomo quando verrà, troverà la fede sulla terra? Ma gli uomini, questi miei uomini, dice Gesù, sono capaci di fidarsi di Dio, saranno capaci di pregare, no? Vabbè. Chiediamo al Signore, dai. Proviamo a chiedergli sta roba qui, perché solitamente gli chiediamo qualcosa, ma la cosa è ridicola fatta così. E addirittura poi lo mettiamo alla prova, no? Gli chiedo qualcosa, vediamo se mi ha risposto. Ecco, è il contrario della preghiera questo atteggiamento. Non che uno non possa fare la preghiera di domanda, ma è l'animo che è sbagliato in quella maniera lì. Io posso chiedergli anche la piccola stupidata, ma deve essere l'atteggiamento del figlio che si fida, di un atto d'amore, capito? Di una disponibilità davvero a incontrare Dio, a capire che cosa mi sta dando. Quindi chiediamo al Signore, prima di esaudire quello che gli chiediamo, di farci quella roba là, hai capito, di tenerci vigili, desti, in piedi, di riaccendere la speranza in Lui, la nostra attesa. E chiediamogli il coraggio di tenere alte le braccia, la testa, di pregare, appunto. La lettura dell'Esodo ci offre un'immagine plastica, no? Sullo sfondo di tutto il senso della vita, di quanto conti la preghiera per Mosè, per la traversata verso la terra promessa. Quindi del rapporto che c'è tra la preghiera e la forza del cammino. Però lo fa in una maniera, probabilmente, non so se avete seguito, ma quest'idea che quando Mosè ha le braccia alte vince, e quando si abbassano le braccia vince l'avversario, loro gli portano lì una pietra per sedersi, gli tengono su le braccia e vince. Dice, ma questa è magia, punto. Dice, una visione troppo materialista. Ma la nostra preghiera deve passare anche da questa ostinazione naturale, da questo atteggiamento corporeo, hai capito? Dal tenere le braccia finché si stancano, dal tenere gli occhi verso il cielo, finché il cielo si apre. E quindi, in qualche maniera, ha a che fare con la preghiera anche il fatto di darsi un'abitudine, di darsi un orario, di andare in chiesa, per esempio, la domenica, e non la prima nuvola che arriva, lascialo dormire. Poverino, lascialo dormire. Mi viene in mente il curato d'Ars quando, stando delle ore in chiesa, gli chiedevano cosa stava lì a fare, anche davanti al tabernacolo. Diceva, sto qui? Ti sembra niente? Perché questi pensavano, chissà cosa gli dice. Che gli dico? Sono qui? O come ancora Santa Teresina che si alzava al mattino presto, sta ragazza, quindi si addormentava. Poi per fortuna chi ha fatto l'affresco sulla parete della chiesina nelle Carmelitane a Lisieux, proprio sopra il tabernacolo in mezzo agli angeli, gli altri volano, danzano, cantano, questo qui si è addormentato, è lì sopra il tabernacolo così, no? E o Teresa dice, ma vedi che il Signore gradisce anche quest'angelo che si è addormentato. È come la mamma se ha in braccio un bambino, non è che è bravo soltanto se sorride, se salta, ma se le dorme in braccio. Cioè, però, quelli stavano lì, capito? O se qualcuno di voi ha letto il diario di quella giovane ebrea che è morta poi in pieno servizio di generosità nel campo del terrore, di concentramento. Questa qui appunto passava delle sere, delle ore intere, nuda sul pavimento al freddo, a pregare, per una specie di lotta quasi, di lotta con Dio, di lotta fisica, capito? Cioè quasi a mettere il corpo in preghiera, a metterlo in questione fino in fondo, una specie di corpo a corpo con Dio. Dice, ma ste robe qui sembrano, come si dice, fisiciste, da animali, appunto. C'è un salmo che dice, sono diventato come un giumento, mi sono fatto come un giumento,
iumentum factus sum, come un somaro sono diventato davanti a te, Signore, come un somaro, capito? E tuttavia, anche se solo come un somaro, davanti a te io rimango.
Fratelli carissimi, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Con fede invochiamo Dio, Padre giusto e misericordioso. Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Ottobre è per eccellenza il mese missionario, perché la Chiesa, missionaria per sua natura, assuma sempre meglio il compito dell'annuncio evangelico. Preghiamo.
Difensore dei poveri, ascoltaci.
Perché in questo mese sappiamo cogliere le opportunità che la comunità ci offre di conoscere e dialogare con culture e religioni diverse, così che il lontano ci illumini sul presente. Preghiamo.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
Per coloro che senza mezzi e senza potere sono i più indifesi, il Signore sostenga la loro speranza, anche quando l'ora di un orizzonte più sereno tarda a venire. Preghiamo.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
Per tutti noi qui presenti, perché le preoccupazioni e gli impegni non ci allontanino dall'incontro quotidiano con Dio. Preghiamo.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza fra le genti. Per Cristo nostro Signore.